Vogliamo parlare questa sera, in questa seconda serata dei nostri esercizi spirituali, di Giona e più precisamente Giona visto come colui che ci mostra la conversione del testimone, anche il testimone, il mandato dal Signore agli altri, ha bisogno di convertirsi, di vedere con chiarezza che cosa il Signore gli chiede, ma soprattutto di vivere la sua testimonianza con tutto il suo cuore. Abbiamo detto ieri, iniziando, che uno degli scopi degli esercizi vissuti in parrocchia è questo del rinnovare il dovere della nostra testimonianza cristiana, ce lo ricordava il sinodo, il 47° sinodo della Chiesa Ambrosiana. Noi siamo stati consacrati nel battesimo profeti, re e sacerdoti e in quanto profeti siamo chiamati ad essere oggi nel mondo le sentinelle di Dio. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che siamo chiamati ad essere gente che conosce Dio, che ama Gesù Cristo e che tiene viva la sua presenza in mezzo a tanta gente che si volge magari con più facilità agli idoli vecchi e nuovi. E così rischia seriamente di perdere la fede nel Signore. Tutto questo mi sembra ben riassunto ed espresso nel primo prefazio delle Domeniche del Tempo Ordinario nel Rito Romano, che dice: «Mirabile è l'opera compiuta del Cristo nel mistero pasquale. Egli ci ha fatti passare dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo di sua conquista, per annunziare al mondo la tua potenza, o Padre, che dalle tenebre ci hai chiamato allo splendore della tua luce». Ecco, per noi questa sera allora rileggere la storia del profeta Giona in questa chiave ci aiuta a capire innanzitutto la fatica che tutti facciamo di vivere la nostra unione, la fedeltà a Dio in un mondo che ne fa volentieri a meno, per cui no, non ci aiuta, anzi, più delle volte contrasta e porta fuori strada rispetto a questo desiderio di unione con il Signore, di fedeltà a Lui. Legato a questo, in modo più preciso, le tentazioni, le resistenze, le ripugnanze che caratterizzano anche l'esistenza di noi che siamo stati chiamati a testimoniare la nostra fede in modo più diretto, ad essere i collaboratori, possiamo dire, scelti, non per la nostra dignità, ma perché così ha voluto Dio, nella sua infinita misericordia, nel suo disegno, a collaborare con Lui ad estendere il regno di Dio e la fede nel mondo. E terzo, che ci ricorda questa storia, il cammino appunto di conversione, come dicevo all'inizio, che Dio fa intraprendere i suoi evangelizzatori, quelli che devono portare una buona notizia e chiaramente devono percepire, vivere, accogliere, assumere questa buona notizia innanzitutto per la loro vita, essere ridestati al loro compito in modo pieno. Non devono sembrarci eccessive queste considerazioni se ricordiamo anche ciò che viene scritto ai fedeli della comunità che ricevettero lettera agli ebrei dall'autore di questa lettera. Scrive al capitolo 3, i versetti 12-14: «Badate, fratelli, che non si trovi in nessuno di voi un cuore perverso e senza fede che si allontani dal Dio vivente. Esortatevi piuttosto a vicenda ogni giorno finché dura quest'oggi», è l'oggi della salvezza, dopo la venuta di Gesù, ogni giorno ci porta alla salvezza, «perché nessuno di voi si ostini sedotto dal peccato nella via del male. Siamo infatti diventati partecipi di Cristo a condizione di mantenere salda fino alla fine la fiducia che abbiamo avuto fin dall'inizio». Il libro di Giona è composto di quattro capitoli. Nel primo capitolo vediamo il profeta che fugge dalle proprie responsabilità, si allontana da Dio per non compiere la missione appunto che gli ha affidato. Nel secondo capitolo la preghiera dal profondo dell'abisso, dopo che nel pieno della tempesta Giona è stato gettato in acqua ed è stato, diciamo così, mangiato, divorato da un pesce. Poi il terzo capitolo ci mostra la conversione effettiva dei Niniviti dopo la predicazione di Giona e il perdono a loro accordato dal Signore. Infine, il capitolo quarto, forse il più interessante, comunque il più istruttivo, è l'enigma di questo ricino che cresce, che poi scompare, muore a causa della forza del sole battente, e la lezione soprattutto che viene da questo ricino, dal fatto di questo ricino da parte del Signore. Il primo capitolo allora mostra che Dio è, diciamo così, colpito dalla malvagità, dall'eco della malvagità degli abitanti di Ninive, che è giunta fino a lui, per cui manda il suo profeta, perché appunto vada ad annunciare questo fatto: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Giona invece cosa fa? Invece di recarsi a Ninive, scappa in direzione opposta, perché i Niniviti, dobbiamo sapere, erano i nemici giurati di Israele, un po' forse come quelli di Hamas o gli Hezbollah del Libano. Oggi appunto nei confronti dello stesso Israele erano proprio nemici giurati, nemici fino alla morte, no? Per cui dice: no, io questa cosa qui non la faccio, anche se me l'ha comandata il Signore, e prende una nave e fugge in direzione opposta rispetto a quello che Dio gli aveva indicato, perché Ninive è nell'attuale Iraq, nel nord dell'Iraq, mentre Tarsis indica che cosa? I confini della terra allora conosciuto, quindi la direzione della Spagna, del Portogallo, ed era chiamato le isole di Tarsis, le isole lontane, per indicare proprio il luogo in cui neanche risuona la parola di Dio. Cioè in Isaia 66,19 proprio l'indicazione di Tarsis, delle isole lontane, come questo luogo ai confini della terra dove ci sono solo le opinioni degli uomini e la parola di Dio non è mai risuonata. Quindi è una fuga in orizzontale, per scappare il più lontano, il più possibile lontano da Dio. Ma c'è anche nel testo una fuga verticale, cioè il fatto che il profeta va a nascondersi nel punto più basso della nave, cioè nella sentina, per dirla tutta, la fogna. E lì cosa succede? Si mette a dormire in modo molto profondo, si addormenta profondamente. Ecco, quindi proprio anche questo dormire è simbolo di un allontanamento in cui Giona non vuol più pensare a Dio. Però a un certo punto viene svegliato da un marinaio che lo invita a pregare il suo Dio, perché nel frattempo non si è accorto, ma è scoppiata una grande tempesta e tutti devono pregare il proprio Dio finché tutti possano essere salvati. Ecco, allora in questo primo capitolo vediamo due situazioni vissute dal profeta. Il primo è il momento della ribellione, quindi Giona non capisce il suo Dio e agisce in modo esattamente contrario alle indicazioni ricevute. E pensa, o meglio, si illude di poter fuggire da Dio e dalla missione che gli è stata affidata in questo luogo lontano, dove di Dio non si parla proprio. Poi c'è invece il momento della tempesta, da riprendere coscienza della propria identità, provocato da queste circostanze esteriori e dall'incontro con gli altri, paradossalmente proprio con persone lontane da Dio, perché i marinai non è che siano un esempio probabilmente di persone pie, di persone particolarmente devote, c'hanno altro a cui pensare. Giona quindi esce allo scoperto e nel dialogo con questo marinaio recupera un po' la propria identità, è costretto a rispondere alle domande di questo che lo incalza dicendo: spiegaci quale sia la causa di questa sciagura. Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartiene? Vediamo un po' anche allora per quanto ci riguarda. Ci sono nella nostra vita questi momenti di prova, di aridità, di grande affanno che assomigliano a delle e proprie tempeste esistenziali. E qui vediamo che Giona, comunque, nel dialogo con questo marinaio, l'onestà intellettuale di ammettere la propria responsabilità, di riconoscere il proprio sbaglio. Si dimostra umile, un po' come nella parabola del figlio il prodigo, il figlio più giovane che torna tutto pentito dal padre. Ecco, questa umiltà, questa dimostrazione di umiltà avviene nel momento in cui egli riconosce la sua identità più profonda, riprende coscienza di chi è e dice al marinaio: sono ebreo e venero il Signore Dio del cielo, il quale ha fatto il mare e la terra. Professa quindi la sua fede in Dio, il monoteismo ebraico nel creatore unico, e da lì comincia a riconoscere che tutto ciò che avviene, quando il marinaio diceva spiegaci quale sia la causa di tutta questa sciagura, riconosce appunto Giona che è colpa sua se questa tempesta è scoppiata in mare. Io so che questa tempesta vi ha colto per causa mia. Allora potremmo dire che proprio nelle condizioni disperate, difficili, come si trova appunto Giona, che uno comincia a incontrarsi veramente con se stesso e ultimamente riscopre e incontra Dio, cioè attraverso le difficoltà in cui uno è buttato, gettato in un certo senso e perde il controllo della situazione, paradossalmente ecco lì, grazie a Dio, riscopre anche e rincontra il Signore. Nel pieghevole che vi ho dato troverete alcune domande che stimolano la vostra riflessione. Io adesso ve ne butto lì qualcuna. Posso chiedermi qual è la mia tarsis, cioè il luogo in cui spesso scappo, in cui Dio non abita e dove non si ascolta la sua parola. Ci sono stati nella mia vita dei momenti di allontanamento da Dio? Perché ho cercato di fuggire? Forse perché quello che Dio mi chiedeva mi pareva troppo? Mi viene in mente qui, ad esempio, anche grandi figure della Bibbia, della storia della salvezza, come Mosè, che di fronte alla pesantezza del compito di dover assunto, di dover portare quel popolo riottoso a seguire Dio, a un certo punto anche lui scoppia e si rivolge dicendo: ma in fondo l'ho generato, l'ho partorito io questo popolo, perché debba soffrire così tanto nel dover giudicare ogni caso? Dopo sappiamo che verrà dietro il suo suocero e dice: no, tu quello che tu stai facendo è sbagliato, quindi prendi degli uomini. E quindi Dio gli propone la soluzione attraverso appunto il consiglio di questo uomo saggio. Secondo punto, seconda serie di domande: Giona non ha capito o non ha voluto capire l'ordine del suo Dio. E quindi chiedete anche a noi, quando anche a me capita di non capire dove Dio mi sta portando e quello che vuole da me, quali sono le situazioni nelle quali avverto resistenza, ripugnanza riguardo il volere di Dio sulla mia vita? E qui vorrei fare un inciso importante. Il fatto di sentire, di avvertire nella preghiera o di fronte a dei problemi, appunto, della resistenza nei confronti di Dio, di fare delle rampogne, non è sempre negativo. Anzi, è l'indizio che il Signore sta facendo sul serio con noi, e anche noi cominciamo a capire che Dio fa sul serio con noi, che ci chiede dei pezzi della nostra vita, di pezzi del nostro tempo, e il fatto che noi diventiamo resistenti ci fa capire: voi, questo fa sul serio, quindi anch'io devo far sul serio, non posso dargli semplicemente gli scarti. Capisco che lui si impegna pienamente con me, è una persona seria, Dio, esigente, è amore, però l'amore è sempre esigente, quindi non posso dargli il 60, il 30 se lui mi dà il 100. E allora per questo che noi avvertiamo della resistenza, oppure per esempio ci chiede, non so, esci dalla tua terra e va, come chiedeva ad Abramo, no? Esci dalla tua terra, non è sempre facile lasciare quello che si conosce per l'ignoto, gli affetti più cari, per qualcosa, una vita che magari si presenterà difficile, ecco. Poi direi la domanda più importante: qual è stata la mia tempesta perfetta, per menzionare anche il titolo di un film famoso, la mia tempesta che ha rischiato di sfasciare o magari ha sfasciato la mia vita? Posso darle un nome? Ecco, dare un nome a queste tempeste è importantissimo. Perché? Perché in fondo abbiamo parlato del sonno, no? Quindi il sonno nel quale era sprofondato Giona è proprio l'indizio di un non volere impegnarsi nella vita, con la vita, di voler allontanarsi da quello che Dio ci chiede, e invece Dio attua questo stratagemma della tempesta proprio per svegliare da questo sonno di morte il suo collaboratore. La tempesta ci dà l'indizio anche di una situazione esistenziale dove noi ci accorgiamo che come nella tempesta i marinai non riescono più a governare la nave, così anche noi in situazioni di prova non riusciamo più a controllare la nostra vita come magari facevamo in precedenza, però anche con questa, magari con questa percezione che sì, nella nostra vita non succede più nulla di nuovo, non c'è più nessuna attesa da coltivare. La tempesta paradossalmente diventa un momento dal punto di vista esistenziale molto, molto produttivo, se noi ci entriamo nel modo giusto, un po' come Giona, no? Perché in fondo Giona che cosa ha fatto? Questo è il punto interessante. Giona si è assunto le proprie responsabilità e dice: prendetemi e gettatemi in mare, il mare si calmerà senz'altro, questo mare che adesso è contro di voi, perché io so che questa grande tempesta vi è colto per causa mia. Ecco, allora di fronte alle situazioni dove magari comincio a perdere i pedali, non riesco più a controllare le situazioni, mi rendo conto che forse le ha permesse Dio per insegnarmi qualcosa, per tirarmi fuori da situazioni dove io magari mi sono bloccato, mi sono chiuso nei miei meccanismi di difesa e non riesco più a venire fuori. Cioè, Dio stesso mi educa perché anche con queste domande, no? Rispondendo a queste domande, cioè sono capace di assumere le mie responsabilità quando sbaglio oppure cerco di trovare un capro espiatorio e colpevolizzo gli altri. Nelle mie relazioni con gli altri so ammettere i miei sbagli o pretendo di aver sempre ragione. Cioè, questi meccanismi di difesa, no? Che possono essere attivi o anche passivi, certi silenzi pesantissimi da interpretare, no? Pensate quanto si sta male quando in famiglia non si parla, tra coniugi non si riesce più a dialogare, no? Io non li ho provati, però certo anche nella vita comunitaria, quando con un confratello non riesci più a capirti e a dialogare, o in certi momenti si mangia insieme, c'è un grande silenzio, sono silenzi portatori di tante domande, ma soprattutto anche di tanta sofferenza che nasce dall'incapacità di comunicare, l'incomunicabilità. Quindi sono disposto anche a riconoscere i miei sbagli e domandare perdono. Domandarsi perdono con umiltà innesca tutto questo processo in fondo anche negli altri, no? Se uno comincia, anche gli altri di solito lasciano cadere le barriere, le difese, e ci si perdona, ci si dà una pacca sulla spalla, si riprende magari in modo più profondo. Ecco, abbiamo qualche bella esperienza da comunicare in proposito? Ricordiamo casi in cui ci siamo comportati appunto correttamente come Giona e abbiamo imparato da lui a assumerci le nostre responsabilità. Il secondo capitolo è quello della grande preghiera, la grande preghiera di Giona, al capitolo 2 dei versetti 1-11. Attraverso la tempesta abbiamo detto che il Signore prende in mano questa situazione di Giona e predispone questo grosso pesce nel cui ventre Giona è depositato, ma questo capiamo tutti benissimo che è un artificio letterario, no? Perché nella vita non esiste che uno se va nella bocca e poi nel ventre di un coccodrillo muore anche in qualsiasi. Quindi è un artificio letterario che l'autore di questo libro di Giona ha inventato per far capire che cosa? Che i 3 giorni e 3 notti passati nel ventre della balena, del grande pesce, sono questo tempo, potremmo dire, no? Questo congruo, questo conveniente tempo per lui, per questa persona, di esercizi spirituali, potremmo dire, di rimettersi in questione, che hanno lo scopo, nella mente di Dio, di aiutare Giona a riprendere contatto con se stesso, col suo vissuto, con le sue emozioni, con il suo impegno con Dio, ovviamente, con la sua vocazione. È un tempo fruttuoso per Giona e lo riconosciamo da questo dettaglio. La preghiera è introdotta da questa frase importantissima, dal ventre del pesce, quindi da questa situazione in cui è rientrato in se stesso, in cui è chiamato a rivedere tutta la sua vita con occhi nuovi, Giona pregò il Signore, riprende a pregare. Quando tu hai perso il controllo della situazione, ti rendi conto che insomma ti resta solo Dio, ti restano le persone che ti amano, ti restano le persone di cui ti fidi, che sono segno di questa vicinanza che chiedi al Signore nella tua situazione difficile. Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore suo Dio e disse, quindi questo aggettivo possessivo, il suo Dio, è importantissimo, perché non è più solo il creatore come nella professione di fede di fronte al marinaio che lo interpella, ma qui è diventato il suo Dio. E è bello vedere anche questo fatto, no? Che in fondo è vero un po' anche tutta, riconosciamo vera tutta quella quel filone di pensiero nell'antichità greca, già stoica, ma poi soprattutto ripreso da Agostino, Benedetto, Bernardo, Teresa d'Avila, no? Quello che già iniziava a dire Socrate, conosci te stesso, che poi appunto nella tradizione cristiana, in questo filone di spiritualità che inizia con Agostino, dice la verità abita dentro di noi, innanzitutto, è chiaro, è qualcosa di oggettivo che ci viene, anche dall'esterno la verità, perché Cristo è un uomo di fronte a noi, no? La storia della salvezza ci presenta fatti, persone che stanno. Però sappiamo che tutta la tradizione del maestro interiore di Agostino, ci dice che Dio abita nel profondo del cuore di ciascuno di noi e lì ci aspetta. Per cui ecco, rientrando in noi stessi, no? Rientrando, dovendo Giona rivedere un po' la sua vita, rientrando in se stessi ma in profondità, quindi facendo contatto con tutto questo magma che abbiamo dentro di sentimenti, di affetti, di fallimenti, di cose grosse che ci sono capitate a cui non sappiamo dare bene un nome, non sappiamo ben sistematizzare, lasciandoci in fondo guidare da Dio, dalla sua parola, incontriamo il Signore stesso. Incontriamo il Signore stesso e ci rendiamo conto che questa è la verità a cui vuole portarci il Signore, no? Dai fatti esterni. Sempre di più portarci, nel nucleo vivo, dove ribolle il meglio della nostra vita, i nostri desideri, i nostri attesi, perché, le nostre attese, perché è quando noi facciamo questo viaggio interiore, il viaggio dentro le nostre percezioni, anche i nostri schemi mentali, il nostro vissuto, che in fondo riprendiamo in mano la nostra vita in modo serio. Non per nulla la Bibbia inizia con quella grande domanda di Dio ad Adamo nel giardino, dove sei Adamo? Oppure anche nel Vangelo di Giovanni, no? Quando Gesù, vedendo i due discepoli di Giovanni, si volta e dice, che cercate? Oppure ancora quando l'angelo, alla fine del Vangelo di Giovanni, capitolo 21, chiede alla Maddalena, donna, perché piangi? Che cerchi? Che cosa cerchi? Chi cerchi? O anche alla Samaritana, no? Quando Gesù prende in mano la situazione, il dialogo è dopo che lei è andata un po' in giro, così ha vagato a destra e a sinistra, ma dove si venera il Signore, quindi dice, ma dov'è tuo marito, no? Quindi va al cuore della sua vita affettiva e le pone questa domanda cruciale, dice, ma io non ho marito, eh sì, è vero, non hai marito perché quello con cui stai è un convivente, hai avuto 5 mariti. E allora lei si sente presa in contropiede e dice: venite a vedere qualcuno che mi ha detto tutto quello che ho fatto, cioè tutto quello che di importante è capitato nella mia vita. Ma poi anche Sara, come abbiamo visto l'altro giorno, no? Sara è nascosta, eppure questi 3 viandanti che non la conoscono, non l'hanno mai vista, dicono: dov'è Sara? Quindi sanno che Abramo ha una moglie che si chiama Sara e conoscono il suo problema grande, il suo cruccio. Il nodo che blocca la sua vita, no? Tra un anno, la sua sterilità, tra un anno Sara avrà un bambino. Ecco, poi anche possiamo pensare, Geremia 29, 11, 14, no? Cioè, Dio in fondo ci porta quando dice: mi troverete se mi cercherete con tutto il cuore e io vi farò tornare da tutti i luoghi in cui siete stati dispersi. Allora, Giona, per tornare al nostro assunto, Giona prende coscienza in modo progressivo di che cosa? Del suo stesso rifiuto, del suo allontanamento da Dio. Si accorge che proprio lui stesso, con la sua decisione, con la sua decisione libera e volontaria, si è allontanato da Dio e così facendo si è allontanato da se stesso. Questo è l'apice, uno dei due apici del libro di Giona. Si è perso, si è smarrito, però adesso scendendo in profondità in se stesso, rivedendo la sua vita con calma, attraverso le vicende della sua esistenza sulle quali ha riflettuto e per quali ha pregato, di fatto ritrova anche Dio. Proprio in questo nuovo incontro con Dio ritrova anche se stesso, è una cosa circolare, no? Dio e l'uomo si implicano e si cercano, si trovano, si abbandonano. Bellissimo anche questo, mi viene in mente ora, nel Vangelo di Luca quando Gesù a 12 anni, no? È nel tempio, e Maria e Giuseppe stessi lo perdono e poi lo ritrovano. Ecco, l'accenno a cui volevo, che può diventare appunto molto importante per noi, è allora che Dio in fondo attraverso le vicende della vita vuole toccare il nostro cuore, vuole che il nostro cuore sia aperto, perché il nostro cuore ha una porta speciale, ha la maniglia solo dall'interno, solo noi possiamo aprirlo, e aprirlo uno spiraglio oppure aprirlo totalmente. E questo noi lo capiamo, che in fondo in tutto questo dramma, in tutto questo lavorio interiore, Giona è arrivato a scoprire la verità di Dio, non da verità astratte, ma attraverso il cammino su se stesso, il rivedersi e il capire la verità in fondo dall'interno della sua esperienza, di quella frase che conclude questa bellissima preghiera salmica: la salvezza viene dal Signore, la salvezza non viene da me, dalle mie forze, dal mio sbattermi nella vita, ma la salvezza ultimamente viene dal Signore, e lui l'ha sperimentato. Allora qui vediamo che dopo essersi perso lontano da Dio, in fondo Giona si è convertito, è tornato indietro, è tornato sui suoi passi, rigettando la propria autorealizzazione, la scelta che lui aveva fatto. Qui la riprende e risceglie invece di dipendere radicalmente dalla voce di Dio, di ascoltare la sua parola e di obbedirgli. Giona appare qui quindi come il primo convertito, e questo ci fa capire che anche i nostri temporanei allontanamenti servono al Signore per far che cosa? Per scavare in noi il senso della nostra povertà, della nostra miseria, che però è sempre abitata, abbracciata dalla cura e dalla presenza di colui che non solo ci ha creato una volta, ma continuamente ci salva, ci ricrea, ci riplasma. E qui possiamo leggere utilmente il bellissimo testo di Geremia sul vasaio, Geremia 18, i versetti 1-6. Anche qui possiamo allora porci alcune domande per attualizzare per noi questa parola di Dio, perché Giona sono io oggi. Qual è stato nella mia vita questo grosso pesce che il Signore mi ha inviato per togliermi dai pasticci? Io qui potrei fare una confessione personale, no? Quando sono entrato un po' in crisi nella mia vita missionaria a causa di eventi abbastanza duri, come rapine a mano armata, ecco, che hanno rimesso dentro di me un interrogarmi, un fare contatto in modo più profondo con me stesso, un affidarmi a Dio, perché mi accorgevo di non controllare più la mia vita, e mi sono accorto che questo grosso pesce è stato costituito certamente dall'attenzione dei miei confratelli, ma soprattutto da due persone, da due padri spirituali ai quali ho aperto pienamente il mio cuore, perché capivo di attraversare un momento cruciale della mia esistenza, la mia tempesta perfetta. E niente, quando un confratello, uno di questi padri spirituali, mi ha detto: forse è il momento in cui riconosci con molta semplicità che hai aiutato tanto gli altri, adesso sei tu il misero, il povero che ha bisogno di essere curato, di essere assistito. E queste parole sono state le parole che mi hanno aiutato, perché riconoscendo questo, adesso sono io il misero, è vero, con tanta fatica, però sono le parole che mi hanno liberato. E anche il fatto di dire: anche se torni in Italia, non sentirti un fallito, non sentirti, perché quello che è importante è che tu impari a trovare un posto dove amare, ridire il tuo sì al Signore con un cuore riconciliato, guarito. E questo l'ho sentito profondamente vero nella mia vita. Un'altra domanda che possiamo domandarci sempre in questo senso: quindi sappiamo apprezzare in queste occasioni difficili la bontà misericordiosa di Dio, che sempre pensa ai suoi figli? Tante volte ci crediamo abbandonati, anzi proprio in queste tempeste diciamo: guarda, ho fatto tanto per il Signore, guarda come mi tratti, no? Me lo merito, no? Magari dimenticando anche tutti i nostri peccati, le nostre miserie, che forse ci hanno portato proprio lì, però tendiamo sempre a colpevolizzare gli altri o il Signore. Ho ammirato la fantasia di Dio capace di escogitare soluzioni e vie di uscita quando noi non le vediamo. Ecco, alcune domande che ci fanno capire questa cosa molto bella, che io riassumo un po' in questa frase che ho letto che mi ha colpito molto. Non esiste alcun progresso significativo nella vita dello spirito se non attraverso la rilettura e l'assunzione nella fede del proprio vissuto, no? Assumere con responsabilità il proprio vissuto. Poi un'altra cosa bella che mi sembra che John ha capito molto nel momento della preghiera, del silenzio, e questo grosso pesce, dicevo, un po' gli esercizi spirituali a cui Dio l'ha obbligato. Per cui, ecco, possiamo chiederci, coltiviamo degli spazi di silenzio contemplativi, siamo capaci di rinunciare, per esempio, alle dissipazioni dei mass media, della TV, dei divertimenti, per rientrare in noi stessi, per rileggere la nostra storia alla luce della parola di Dio, alla luce dello sguardo di Dio sulla nostra vita. Il terzo capitolo allora ci parla della conversione. Su questo non vorrei troppo appesantirmi, mi interessa, ecco, proprio in questo significato che abbiamo sottolineato all'inizio, di vedere come Dio in fondo converte il suo testimone, vedere che adesso Giona ritorna a Ninive per predicare in fondo le stesse cose, ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta, quindi si rimette al servizio di Dio, ma con una consapevolezza nuova, perché non va come l'araldo che si sente il puro, che va con una rosa in mezzo a quelli che sono nel fango, ma sa di essere lui stesso il primo salvato, il primo perdonato, il primo riaccolto dal Signore. Ecco, quindi anche tutte le manifestazioni poi esteriori, non mangiare, non bere, coprirsi di sacco, sono i gesti della conversione manifestati da questo popolo anche esteriormente, che non si limita appunto a un pentimento interiore, ma lo esteriorizza attraverso queste forme. Per cui è importante tenere insieme l'interno e l'esterno, non fare delle cose semplicemente esteriori col rischio che non ci sia il cuore, ma non basta che ci sia il cuore, perché San Giacomo diceva mostrami la tua fede, io con le opere ti mostrerò la mia fede, quindi le due cose devono andare unite. E potremmo dire che in fondo il libro di Giona potrebbe anche chiudersi qui, visto che l'obiettivo per cui l'aveva inviato Dio è stato ottenuto, la conversione appunto dei Niniviti. Però ecco, c'è questo capitolo ultimo, il capitolo quarto, questo enigma, questa storia strana e la lezione che deriva da questo ricino, che invece è molto interessante. Allora, questa coda, diciamo così, questa finale in attesa dal libro di Giona ci ricorda un po' la parabola, se volete, del padre misericordioso, il capitolo 15 di Luca, soprattutto la seconda parte, in cui il padre cerca di convincere il fratello maggiore a entrare in casa per far festa per il fratello che si era perduto e che finalmente è stato ritrovato. E qui mi sembra che Dio voglia educare Giona e con lui tutto il popolo di Israele a guarire da che cosa? Dalle sue durezze, dalla sua sclerosi del cuore, cioè questo indurimento del cuore e della mentalità, dal pensare in fondo che Dio è solo per noi innanzitutto, e poi che Dio è troppo buono, troppo indulgente, soprattutto verso i nemici, si impietosisce troppo facilmente, invece dovrebbe essere un po', assomigliare un po' a noi, essere un po' più duro, soprattutto contro quelli che ci contrastano. Allora qui l'insegnamento del libro è il secondo picco, il secondo apice, il secondo vertice, è questo: contro la sempre ricorrente tentazione di esclusivismo da parte di Israele, cioè solo noi siamo gli eletti, gli altri sono fufa e dei perduti, Dio proclama la sua misericordia per chiunque ascolta il suo invito. Il nostro interesse allora per la formazione del cuore di Giona, per la formazione del cuore del testimone da parte di Dio, trova un riferimento interessante quando il Signore dà un contentino al suo profeta, facendo spuntare quel ricino per proteggerlo dal sole cocente e dal vento caldissimo. E qui per la prima volta si nota questa annotazione, questa sottolineatura anche di carattere psicologico. Si dice che Giona prova un sentimento positivo. Giona provò una grande gioia per quel ricino. Però poi, quando la pianta secca, vuole morire, fa il bambino capriccioso che pesta i piedi, che si arrabbia fino a voler morire. Qui potremmo dire, guarda un po' come ci assomiglia questo Giona, no? Anche noi, tante volte, le prime difficoltà, di fronte a quello che Dio ci chiede, ci lasciamo andare, vogliamo mollare tutto, ma insomma, cosa pretende Dio da me? E allora ecco, alla fine, il grande insegnamento del Signore a Giona, ma a tutti noi che siamo i Giona attuali. Ma ti pare serio tutto questo lamentarti per una pianticella che oltretutto tu non hai neanche piantato e che ti è stata regalata? In fondo tutto questo pensare a te stesso e guardarti continuamente, il tuo benessere personale, il tuo ombelico, potremmo dire, no? E io che sono il padre di tutto questo popolo, di queste 120.000 persone, cosa dovrei fare? Starmene a guardare? Lasciarli andare alla deriva senza far nulla? Ecco allora l'interrogativo posto a Giona. Tu cosa vuoi fare? Vuoi stare dalla mia parte e darmi una mano per riportarli alla vita? Oppure vuoi fregartene? Perché così è più comodo per te, perché vuoi sempre essere tu al centro dell'attenzione, vuoi rimanere un bambino in fondo, non vuoi mai diventare adulto, assumerti le tue responsabilità, aiutarmi a generare la vita, o comunque a ritrovarla nel caso in cui si sia perduta. Ecco, questa è la seconda grande lezione: aprire e dilatare il nostro cuore all'orizzonte della carità di Dio, alla carità di Cristo, e parteciparvi non da persone passive, come era in fondo Giona all'inizio, ma come in fondo si vede che è anche dopo tutto il suo grande travaglio. Cioè, abbiamo continuamente bisogno che Dio ci allarghi il cuore, che Dio ci guarisca dalle nostre durezze, dalle nostre sclerosi, ed è per questo che noi celebriamo ogni settimana, ma anche il più frequentemente possibile l'Eucarestia, perché l'Eucarestia che cosa fa? Compie questo miracolo, questo trapianto di cuore, di metterci il cuore di Cristo, cambiare il nostro cuore di carne, il nostro cuore duro, cioè scusate, il nostro cuore di pietra in un cuore di carne. Un cuore di pietra non si lascia pungere, non si lascia toccare, è insensibile. Un cuore di carne, appena lo pungete, salta per aria. Quindi è attento alla sofferenza dell'altro. Per cui, per la nostra attualizzazione, potremmo dire che non si arriva mai al capolinea della conversione. E il caso di Giona lo dimostra. Allora, siamo convinti noi che tutta la vita, in fondo, è conversione del cuore, trasformazione graduale della vita, anche se avviene per piccoli passi, ma siamo noi che dobbiamo cambiare, il nostro cuore che deve imparare a riposare nel Signore, ad essere sereno e a partecipare alla sua missione con gioia. Bellissima quella frase che dice: Dio ama chi dona con gioia, perché Dio quello che fa, e se lo fa, lo fa sempre con un amore infinito ed è capace di sopportare anche tutte le brutture del mondo, proprio perché a questo amore infinito per ciascuno di noi, per ciascuna delle sue creature, come lo aveva per questi niniviti che neanche si immaginavano che lui esistesse e guardavano in tutt'altra direzione. Ecco, direi che in fondo questo allora anche è lo scopo di tutto questo bellissimo libro di Giona, di portarci a questa conversione, di sentire che Dio, percepire che Dio è vivo e presente nella nostra vita, nel nostro contemporaneo, ma in vista di partecipare alla sua missione con un cuore pieno di amore, con un cuore capace di dare quel poco che riesce a fare, ma lo dà con gratitudine, perché avverte di essere lui stesso il primo ripescato dal ventre della balena. E termino proprio con una testimonianza personale. Anche per noi sacerdoti danno sempre dei colpi d'ala certe testimonianze che riceviamo, magari anche come questi giorni, no? A 30 anni di distanza, di persone che ti dicono: tu non sai cosa può aver rappresentato per me in quel momento quella parola che mi hai detto, quello stimolo, quella testimonianza che mi hai dato, no? Mi hai dato vita, sei stato per me una grazia. Ecco, questo è l'augurio che faccio a me stesso, a tutti noi, di essere nella nostra vita, almeno qualche volta, una grazia per gli altri, che riporta non a noi stessi, ma al Signore.